Come avevamo visto la volta scorsa, l'introduzione al libro del Salterio è costituita dai primi due salmi. La volta scorsa abbiamo visto il Salmo 1, questa sera guardiamo il 2. Questo salmo parla della figura del re messianico, il rappresentante di Dio, il suo luogotenente, potremmo dire, nel mondo, attraverso il quale il Signore affronta e sconfigge le forze storiche del male, le forze che si oppongono alla sua signoria, all'avvento del suo regno, che è regno di giustizia, di fraternità e di pace, quel regno che noi desideriamo venga, e nel Padre nostro diciamo sempre venga il tuo regno, questa invocazione. Il Salmo 1 e il Salmo 2, dunque, che abbiamo detto fanno una specie di portale di ingresso al Salterio, indicano il duplice orientamento di fondo che deve caratterizzare Israele, che deve caratterizzare ogni persona, ogni credente. Sono all'inizio per indicare due dimensioni costanti. La prima è l'amorosa e continua frequentazione della Torah, della parola. La seconda, l'attesa sempre rinnovata del Messia, di cui parla appunto il Salmo 2. Con ogni probabilità questi salmi sono letti soprattutto da Israele in esilio. Teniamo tra l'altro presente che nella tradizione rabbinica sono letti insieme, proprio per dare questa idea del loro rapporto. Ora, in esilio, Israele si trova in una situazione molto difficile. In mezzo a questa sofferenza, il popolo ha la possibilità di afferrare, per così dire, di attaccarsi a due appoggi solidi, la parola e la speranza messianica. In qualche misura anche le nostre comunità vivono o devono vivere di queste due dimensioni: la parola, che per noi è il Vangelo soprattutto, e la speranza messianica, perché anche noi attendiamo che Gesù, se così possiamo dire, porti a compimento la sua venuta tra noi. Ci troviamo a vivere il periodo dell'Avvento e quindi questo motivo è particolarmente vivo per noi oggi. Due dimensioni che devono accompagnare sempre il credente: il rapporto con la parola e la speranza nella venuta del Messia che instaurerà il suo regno di giustizia e di pace. Prima di fare un po' i nostri commenti, ascoltiamo il Salmo 2.
Mia montagna santa. Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò per entrare dentro il tuo dominio, l'eterno e più lontano. Spezzerai il concetto di ferro, come vaso di argilla, le consumerai. E ora, siate saggi, o sovrani, lasciatevi proteggere, o giudici della terra. Seguite il Signore con timore e rallegrate il vostro amore, perché non si attivi e voi tagliate la via. In un attimo vi va la sua vita, beato chi in lui si rifugia.
Prima di guardare il Salmo più direttamente, all'inizio forse leggendolo uno non trova grande ispirazione, ma prima di leggerlo ricordiamo che la Chiesa primitiva ha visto in questo Salmo un punto di riferimento fondamentale per approfondire l'identità di Gesù. Ha costituito il Salmo 2 un testo di riferimento decisivo. Ricordo per esempio che tutti e tre i sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, citano l'espressione del versetto 7, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato, al momento del battesimo di Gesù al Giordano. È il momento in cui Gesù, per così dire, prende coscienza della sua missione, prende coscienza del compito che il Padre gli affida, e la voce dal cielo lo riconosce come il suo vero inviato. Al momento del battesimo sappiamo che c'è l'investitura messianica e la voce dal cielo dice: tu sei mio figlio, l'amato. Ricordiamo per esempio anche al capitolo 13 del libro degli Atti, quando Paolo fa il suo primo discorso missionario ai giudei e dice che la promessa fatta ai padri, sta parlando ai giudei, si è compiuta in Gesù e come il Padre lo ha risuscitato, come sta scritto nel Salmo secondo. Mio figlio tu sei, io oggi ti ho generato. Qui addirittura abbiamo la citazione esplicita che questa espressione deriva dal Salmo 2. Così pure la lettera agli ebrei lo utilizza, eccetera. Dunque è un testo importante, ma come possiamo capirlo? Una prima osservazione si può vedere anche dal foglio che è stato distribuito: il Salmo può essere diviso in quattro momenti. Il primo momento, i primi tre versetti, si parla della ribellione, della congiura dei re della terra e delle genti contro Dio, il Dio di Israele, e il suo Messia. Secondo momento, i versetti 4-6 riportano la reazione di Dio di fronte a questo, chiamiamolo così, assalto delle forze ostili nei confronti di Dio e del suo inviato. Dice che Dio ride o sorride di fronte all'agitarsi dei potenti e soprattutto è indignato per l'attacco fatto al suo Messia, quello che lui ha stabilito come sovrano su Sion. Il terzo momento, i versetti 7-9, presentano l'intervento del Messia, colui che è stato inviato da Dio, il Messia che innanzitutto ripete, riprende, ricorda la formula della sua consacrazione. Egli, Dio mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. E poi vedremo il senso, parla del dominio che lui eserciterà con un cetro di ferro, capace di spezzare, come si spezzano dei vasi di argilla, gli oppositori. Infine, l'ultima parte, versetti 10-12, è l'esortazione rivolta ai re, quei re delle genti, della terra, che avevano tramato contro Dio e il suo Messia, l'invito a diventare saggi, a entrare in una sapienza, a servire anche loro il Signore. Questo Salmo presenta qualche difficoltà anche perché le immagini che lui utilizza non ci sono familiari. Si riferiscono alla cerimonia di intronizzazione regale che era in uso presso le popolazioni del Medio Oriente antico. Dobbiamo ricordare, questo proprio è documentato, che soprattutto nei grandi imperi, la Siria, Babilonia, l'Egitto, anche la Siria, quando il sovrano moriva si apriva un momento di grande incertezza. La successione al trono di solito era accompagnata dalla ribellione degli stati satellici. Qui parla dei re della terra che complottano per liberarsi dal giogo dell'impero. Spezziamo le catene, gettiamo via il loro giogo. Dunque abbiamo l'immagine dei vassalli che vogliono scrollarsi di dosso la dipendenza. Dio reagisce, perché poi qui l'aggressività, la ribellione riguarda Dio stesso, il suo progetto e il suo inviato, e dice che questo inviato lui lo sostiene, non lo lascerà solo. E l'inviato stesso usa quell'espressione strana che abbiamo detto, il dominio con cetro di ferro spezzerà, frantumerà gli oppositori come vasi di argilla. Questo si capisce se teniamo presente la cerimonia di intronizzazione. Il nuovo re, una volta che si era insediato, aveva davanti delle anfore, dei vasi di argilla su cui erano indicati i nomi dei vassalli che si erano ribellati, e lui con lo scettro li spezzava a dire che avrebbe represso tutte le ribellioni nei confronti di lui. Possiamo allora dire, e questo è un po' il punto che ci fa riflettere e che dobbiamo vedere come si può interpretare o capire, dobbiamo dire che in tutto questo Salmo e poi soprattutto nella cerimonia di intronizzazione trova espressione l'ideologia regale, quella che era comune al tempo del Medio Oriente antico. Una ideologia che serviva da giustificazione teorica del potere del re. Il re era visto come il figlio di Dio, come la espressione, la manifestazione del divino nella storia, per cui la ribellione contro di lui era direttamente una ribellione contro Dio. Allora il problema è: come leggere questo Salmo? Se la nostra lettura rimane confinata entro l'ideologia regale, quella che abbiamo appena chiamato, ricordato, che serve per giustificare il potere, non si vede più che differenza c'è, o ci dovrebbe essere, tra il re di Israele e, per esempio, il faraone. Che differenza c'è tra colui che deve guidare il popolo e un potente del tempo o anche di oggi? Come leggere questo salmo? Allora dobbiamo ricordare una cosa interessante. Israele, ho detto che legge sempre il Salmo 1 e il Salmo 2, ha letto questo salmo non alla luce dell'ideologia regale, ma alla luce della sua storia e della promessa fatta dal Signore al re Davide. 2 Samuele 7, quando Dio si era impegnato a rendere saldo per sempre il trono di Davide. Allora, che cosa capisce Israele? Che cosa matura? Quale convinzione? La convinzione è che la promessa di Dio, la promessa fatta a Davide, funziona a certe condizioni. Non funziona meccanicamente. Non è come nell'ideologia regale che il re è stato intronizzato e dunque comanda, funziona meccanicamente. Non è così. Il re è figlio di Dio, compie questo titolo che ne esprime l'identità profonda nella misura in cui è giusto. Tra l'altro vi faccio subito notare che nel Salmo 1 si parla del giusto. Il re governa secondo Dio e rende saldo il suo trono nella misura in cui mette in pratica la parola. Nel Salmo 1 si dice che il giusto la medita giorno e notte. Il re quindi non funziona meccanicamente. A questo proposito è importante richiamare un testo proprio nel quale Israele ha maturato l'identità profonda, ciò che deve caratterizzare il re secondo Dio, il testo del Deuteronomio che trovate nel vostro foglietto. Deuteronomio capitolo 17 versetti 16-20. Sapete che il Deuteronomio è l'ultimo libro della Torah, di quello che chiamiamo il Pentateuco, e fa un po' una sintesi, una riflessione sulla storia di Israele. Allora, qui si parla di quello che deve caratterizzare il re. Prima leggo e poi commentiamo. Il re non dovrà procurarsi un gran numero di cavalli, né far tornare il popolo in Egitto per procurarsi un gran numero di cavalli, perché il Signore vi ha detto: non tornerete più indietro per quella via. Non dovrà avere un gran numero di mogli, perché il suo cuore non si smarrisca. Non abbia grande quantità di argento e di oro. Quando si insedierà sul trono regale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge, la Torah, quello che noi chiamiamo, insomma, il Pentateuco, il documento fondamentale. Scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge secondo l'esemplare dei sacerdoti leviti. Essa sarà per lui, sarà con lui, ed egli la leggerà tutti i giorni della sua vita, per imparare a temere il Signore, il suo Dio, e a osservare tutte le parole di questa legge e di questi statuti, affinché il suo cuore non si insuperbisca verso i suoi fratelli, ed egli non si allontani da questi comandi, né a destra né a sinistra, e prolunghi così i giorni del suo regno, lui e i suoi figli in mezzo a Israele. Notiamo tra l'altro subito la conclusione: quello che Dio dice è a favore del re e del regno. Lo dice perché si prolunghino i giorni del suo regno e poi dei suoi figli, come a dire che qui c'è la condizione perché quella promessa fatta a Davide davvero si attui di generazione in generazione. Come abbiamo sentito, questo testo del Deuteronomio, se volessimo usare una parola, mette in guardia il re contro l'eccesso, la dismisura. Non dovrà avere molti cavalli, molte mogli, l'harem, molto oro e argento, molte ricchezze. Tra l'altro dei cavalli dice che non deve andare in Egitto a prenderli. Non so se poi andavano in Egitto a prenderli, ma qui l'Egitto è richiamato perché sappiamo è il luogo dove Israele era schiavo e ne è stato liberato. È uscito fuori e Dio gli aveva detto: non tornerete più là. Che non è semplicemente volete andare a fare una visita a una città, non tornate, vuol dire che non ritornerete in quella logica, in quella situazione, che non creerete schiavitù. Adesso ritornare in Egitto vuol dire che lui, se entra in questa logica dell'eccesso, dell'avere, del potere, lui ricrea le condizioni dell'Egitto e le ricrea in Israele. L'eccesso. L'eccesso è un rischio a cui sono particolarmente esposti coloro che, potremmo dire, si occupano della cosa pubblica. Potremmo quasi dire che il testo mette in guardia contro il delirio di onnipotenza. Questa tendenza certamente alberga in ogni uomo, in ogni persona, ma per così dire si scatena in coloro che sono al potere. Questo che dice adesso in qualche misura non ha bisogno di grandi commenti o di grandi spiegazioni, lo vediamo vicino a noi, lo vediamo nei paesi lontani, come chi è al potere rischia di celebrare se stesso, di perdere la ragione. Ma quello che è importante adesso qui è quello che il testo dice. Come farà il re? Potremmo dire oggi uno che si occupa della cosa pubblica. Come farà il re a non cadere nella trappola dell'autoesaltazione? Come farà a fare in modo che il suo cuore, sappiamo che il cuore nella scrittura non è semplicemente la sede degli affetti, è anche la sede della ragione, delle decisioni, delle scelte, dell'orientamento della vita, che abbraccia anche l'affettività. Come farà, come dice il testo, a fare in modo che il suo cuore non si smarrisca, capisce più niente, oppure non si insuperbisca verso i suoi fratelli? Abbiamo sentito che il Deuteronomio propone un rimedio originale. Abbiamo sentito, prescrive al re il giorno stesso in cui lui viene insediato, quindi il giorno stesso in cui avviene quella investitura regale, gli prescrive un compito a casa, potremmo dire così. Deve copiare di suo pugno, abbiamo sentito, su un libretto, il testo della Torah. È come se uno dicesse, adesso tu ti metti nella cosa pubblica, dici di essere cristiano, appena sarai eletto, la sera stessa prendi il Vangelo e te lo copi a mano su un libro. Sappiamo che anche il fatto di scrivere a mano è una maniera di assimilare, di memorizzare, di inserirsi in una certa... avete sentito? Quando si insedierà, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge. Lo scrive e dovrà leggerlo tutti i giorni del suo regno. La leggerà tutti i giorni della sua vita, eccetera, eccetera. Vedete già qui quel rapporto col Salmo 1 che sussurra, medita il giusto, la parola di Dio giorno e notte. Quindi il re, appena assiso in trono, si potrebbe dire che viene sottoposto a un trattamento che si riserva a un ragazzo il primo giorno di scuola. Insomma, deve assumere un atteggiamento di discepolato, deve mettersi nell'atteggiamento di colui che deve apprendere. Deve ogni giorno imparare la lezione da Dio. Quindi l'esercizio del suo potere inizia con questo atto di umile apprendimento. L'uomo più potente di Israele si vede assegnato un compito a casa che è determinante per l'esercizio della sua regalità ed è determinante per il futuro del regno. Vedete che la promessa di Dio va avanti con la risposta dell'uomo. Poi dice, versetto 19, essa, la Torah, la parola, sarà con lui. La nuova versione della CEI traduce proprio così. Quella precedente degli anni 70 diceva la terrà presso di sé, ma è molto più forte e più corretta, più rispondente al testo, questa traduzione, essa sarà con lui. La parola sarà al suo fianco, sarà il suo sostegno nell'esercizio della regalità. Quasi a dire che il re non sarà solo. Avrà accanto un consigliere sapiente, insostituibile, capace di illuminare le sue decisioni. Certo che poi il re c'ha il suo consiglio, c'ha la corte e diverse persone lo aiutano, ma chi è con lui, chi lo accompagna, chi lo sostiene, chi deve prima di tutto ispirare la sua politica, le sue decisioni, è la parola. Ripeto, come se noi dicessimo di un politico che deve avere il Vangelo sempre lì, addirittura il Vangelo che lui di sua mano ha scritto e che legge. È quello il suo consigliere primo e fondamentale. Da qui si potrebbe anche fare domanda chi si ascolta, chi sono i consiglieri che si interpellano. E poi dice ancora questo testo, questa lettura quotidiana che il re è chiamato a fare della Torah, che lui ha ricopiato di suo pugno, questa lettura costante, amorosa, avrà due importanti effetti. Produrrà due cose fondamentali, una nella relazione con Dio e una nelle relazioni con gli altri. La leggerà tutti i giorni della sua vita per imparare a temere il Signore suo Dio e osservare tutte le parole di questa legge. Allora, notate innanzitutto la parola imparare. Non abbiamo mai finito di imparare a vivere in maniera profonda, autentica, la relazione col Signore. Imparare, abbiamo detto prima che lui in qualche modo si deve mettere nell'atteggiamento del discepolo. E imparare che cosa? A temere il Signore suo Dio. Sappiamo, abbiamo sentito credo varie volte, che quando si parla di temere Dio non si intende la paura, ma si intende l'atteggiamento in cui di rispetto, di profonda venerazione, di riconoscimento dell'importanza che Dio ha nella tua vita e che tu non puoi prenderlo sotto gamba. Questo è il timore di Dio, appunto il rispetto, la considerazione, e devi impararlo. Deve impararlo lui che è la figura più alta di Israele, quello che ha il potere. Temere Dio è quindi imparare ad osservare le sue parole, perché se il re entra in questa logica, le sue decisioni avranno un effetto benefico per la comunità, per Israele. Ma se lui non entra in questo apprendistato, porterà Israele allo sfascio. Questo è il primo effetto, il primo frutto della parola letta, meditata ogni giorno nei confronti di Dio. L'altro frutto è nei confronti degli altri, quelli che chiama i fratelli, affinché il suo cuore non si insuperbisca verso i suoi fratelli ed egli non si allontani da questi comandi. Il re in Israele è un fratello tra fratelli, non è il padrone che tratta gli altri come schiavi. Il tema della fraternità è fondamentale nel libro del Deuteronomio, è fondamentale nel progetto di Dio che vuol fare di Israele una grande famiglia, la sua famiglia. Ma se il re comincia ad avere un'area più grande, un esercito potente, le ricchezze, si insuperbisce, pensa di essere lui che guida la storia, schiavizzerà gli altri e non li tratterà più come fratelli. La fraternità è la dimensione costitutiva di Israele e tutto è relativo ad essa, anche la regalità. Il potere al servizio della fraternità. Qui non possiamo non ricordare Matteo 23:8-11. Leggo soltanto l'inizio. Quando Gesù parla alla comunità che lui ha fondato, al germe della Chiesa, voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. è un punto su cui credo anche il Papa, per quanto gli è possibile, insiste anche nella maniera di presentarsi. Non è il Signore che sta sopra, non ha bisogno di paludamenti per affermare la sua autorità, per affermare quell'autorità che ha ricevuto da Dio. È un fratello tra fratelli. E questa è una lezione non facile da imparare. Ricordiamo anche quando Gesù aveva detto alla comunità: voi sapete che i re della terra esercitano il dominio sui loro sudditi. Tra voi non così. Chi è il primo sia l'ultimo. Chi ha autorità serva. Allora Gesù porta a compimento, se vogliamo, questa indicazione, ma è un'indicazione che ha le sue radici già nel Primo Testamento. È qualche cosa che già Israele sulla sua pelle ha maturato. E se il re non entra in questa disposizione, in questa logica, tradisce la sua vocazione, ma poi tradisce anche il popolo che deve servire e guidare. Delle cose che abbiamo detto si incomincia già a vedere sempre meglio quella relazione che c'è tra il Salmo 1 e il Salmo 2. In qualche modo tutti e due i salmi mettono a fuoco un contrasto, una contrapposizione che abita la storia. Il Salmo 1, il giusto, colui che non si è adeguato, e poi gli arroganti, i derisori, gli empi che sembrano massa. Salmo 2, il Messia e il re della terra. Uno scontro. Nel Salmo 1 il giusto come attraversa questa realtà? Assaporando, ruminando, gustando la parola giorno e notte. Come farà il re a affrontare i nemici e a sconfiggerli? Li fracasserà come vasi di coccio, ma è un'immagine, vuol dire, come fai allora poi tu davvero a vincere questa opposizione? Non sostituendosi a Dio, ma vivendo nella sua parola, avendo accanto a sé come consigliere primo e fondamentale la parola. Allora, abbiamo detto, Israele impara a leggere questo salmo non alla luce dell'ideologia regale, ma alla luce della promessa di Davide e alla luce di testi come Deuteronomio, per cui si capisce che il re mantiene la sua posizione, il regno continua nella misura in cui il re è giusto. Un altro passaggio che Israele nella sua storia, nella vita vissuta, ha operato. Cosa ha sperimentato a un certo punto Israele? Ha visto che anche il re fedele alla parola, il re giusto, a un certo punto soccombe. Ci sono degli esempi nella storia di Israele, per esempio il re Giosia, quello che nel 609 viene sconfitto dal faraone e che aveva iniziato una politica di riforma vera. Muore anche lui. Addirittura si rende conto, anche per il peccato del popolo, che la dinastia finisce. Esilio. Non c'è più la città, non c'è più il tempio, non c'è più re. Questa esperienza drammatica porta Israele a operare due, chiamiamole, scoperte. Da una parte prende coscienza della sua responsabilità nel disastro. È perché non abbiamo ascoltato la voce del Signore. Abbiamo disprezzato la Torah, abbiamo voltato le spalle al Signore, che adesso è successo il disastro. Ma poi la seconda scoperta, per così dire, che si fa, Israele confessa la sua infedeltà, ma confessa anche la fedeltà di Dio, anche nell'esilio, anche nella morte, e incomincia a capire, anche grazie ai profeti, ci sarà un giorno un re secondo il disegno di Dio. Ci sarà un re Messia che finalmente instaurerà il regno nella giustizia e nella pace. Cioè opera Israele quella che viene chiamata una lettura escatologica del Salmo, cioè lo legge in avanti, non guarda tanto i re che si sono succeduti, non guarda neanche tanto Davide, lo vede come una figura imperfetta del re vero ideale che verrà un giorno a instaurare definitivamente il suo regno. E sappiamo che il Nuovo Testamento, gli autori del Nuovo Testamento, la primitiva comunità, ha riconosciuto in Gesù il re atteso, il re messianico. Potremmo ricordare, come nella Passione, poi tutto il motivo della regalità di Gesù è presente. Non è un re come i re della terra, è un re che ha il suo trono sulla croce, sconcertante, però è il re. La scritta sulla croce, il re dei giudei, in tre lingue, in modo